Sì, come vi dicevo, è una storia lunghissima quella dell'Eucaristia, perlomeno 4.000 anni. Ed è stata, come ci ricorda oggi in modo molto efficace il libro del Deuteronomio, una lunga pedagogia di Dio, dal deserto fino a Gesù e fino a questa mattina. È stata una fioritura immensa con immensi drammi, dove peraltro ci siamo tutti passati delle eredità preziosissime. Mi ricordo con quanta emozione, durante i lavori del Concilio, ormai tempi di Giuseppe Garibaldi, vedevo che il cammino che si stava facendo nella Riforma sentiva il bisogno e il desiderio di riattraversare tutta la grande tradizione ebraica, la celebrazione della Pasqua, che per gli ebrei è una celebrazione in famiglia, in casa, e tutte le grandi tradizioni cristiane, l'Oriente russo, l'Oriente greco, e fino al cristianesimo della Riforma, i grandi corali di Bach, il commento delle scritture, la genialità spirituale di Lutero, tutto un grandissimo recupero di immensi tesori. Una storia lunga, che appunto il libro del Deuteronomio individua in un punto molto delicato. La pedagogia di Dio è stata una pedagogia della fame. Li ha condotti nel deserto non cresce niente, non c'è acqua, e loro hanno capito cosa vuol dire avere fame. Avere fame e avere sete. Ma a partire da lì si sono accorti che c'era qualcuno che, volendogli bene, gli dava da mangiare e gli dava da bere. Ricordate, uscivano al mattino dall'accampamento e andavano a raccogliere sulla superficie del deserto questa specie di farina. Manna la chiamavano. Manna è una parola ebraica di cui non si sa bene l'origine, ma forse potrebbe voler dire: e che cos'è questo? Un nome che mi piace moltissimo, perché tutte le volte che mi metto i paramenti per cominciare la messa mi dico dentro di me con un po' di ironia: manna, manna, che cos'è sta roba? Cosa facciamo? Qualche cosa che è infinitamente più grande della nostra consapevolezza, dei nostri gesti, dei nostri eventuali studi, dei nostri collegamenti. È sempre di là. E questo imparare la fame è stato proprio importante. Perché? Perché diventa una categoria essenziale dell'umanità, secondo Dio, secondo la quale appunto tu non basti a te stesso. E fin da quando sei nato, tu sei stato povero, e sei vivo perché qualcuno subito si è curato di te. Se dovevi autogestirti, eri finito. Invece qualcuno ti ha nutrito, ti ha dissetato, ti ha vestito, ti ha fatto crescere. E tu hai dovuto sperimentare in termini severi la tua povertà e insieme il tuo bisogno dell'altro, e quindi la scoperta che eri voluto bene, la scoperta che eri voluto bene. La povertà è quindi un elemento essenziale della fede. Permettetemi di dirvi così in confidenza che la fede non è dei ricchi, perché se uno ha già capito tutto, sa tutto, ha tutto, fa tutto bene, non ha bisogno di nessuno e non ha bisogno di niente, che bisogno ha della fede? Invece fede e povertà sono intimamente connesse, perché fede è sempre salvezza che viene a me, appunto, che ho bisogno di nutrirmi, di essere consolato, di essere accarezzato, di essere rimproverato, di essere portato per mano, fino al momento in cui mi bisogno che qualcuno mi chiuda gli occhi. E quindi povertà e fede sono assolutamente unite. Nella chiesa di Calamosco ci sono un ragazzo e una ragazza che si sposano, credo, mi sembra a settembre, e loro tutta la messa si baciucchiano. Il mio istinto calvinista, aspetta un po', ce n'è poi di tempo. Invece mi fa piacere. Mi fa piacere. Mi fa piacere tutte le volte che vedo un desiderio, un bisogno, una paura, un gemito, e vedo subito qualche cosa che accorre e che ripara. Ieri ho fatto per tutto il giorno un ritiro per gli atei, è stata una giornata bella, insomma. Siamo stati un po' in collina e abbiamo un po'... Sì, bellissimo, insomma. E però io vedevo chiaramente che lì c'erano già tutti i segni della fede, perché così parlando avvertivamo quella cosa semplice che ogni tanto qui noi ci ricordiamo, e cioè che uno scopre che la sua vita è molto più grande di lui e che di fronte alla sua vita lui è molto piccolo e non può far da solo. E anche tu questa mattina sei qui appunto perché infinite volte Dio, attraverso i suoi angeli, che sono stati la tua mamma e il tuo papà, la tua maestra di seconda, il capo dei lupetti, un compagno di scuola che ti è venuto a cercare in una sera difficile, e via, ecco, tanti si sono occupati di te perché la tua vita è più grande di te. È più bella e più difficile, eh? È più grande nella difficoltà, come è più grande nelle prezze della gioia, è più grande di te. Su questo ieri ci si trovava proprio d'accordo. È stata una grande pedagogia sull'Eucarestia che ieri sulla collina di Bologna ci siamo dati fra noi atei. E questo è stato il principio dell'Eucarestia. Per cui capite, questa povertà che ha bisogno di essere nutrita diventa, secondo le scritture di oggi, alla fine, comunione. Perché? Perché a un certo punto, qui stamattina, prendiamo un pane un po' troppo stilizzato per i miei gusti, ma insomma, un pane, e lo spaziamo. E ci nutriamo tutti dello stesso pane, come adesso ci stiamo nutrendo tutti della stessa parola. E noi qui siamo venuti questa mattina a recuperare ancora il senso della nostra vita, che è viva, perché Dio stabilisce una comunione con noi, e che vive per la tessitura meravigliosa delle relazioni d'amore che ci sono tra noi. Al punto che si può audacemente dire, secondo l'Evangelista Giovanni, che Dio nessuno l'ha mai visto, ma se vi amate l'un l'altro, è certo, perché se vi amate l'un l'altro, lì c'è il mistero di Dio. E ricordate l'antica canzone medievale, no? Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Ricordate la verità quasi ironica di Tommaso d'Aquino, che dice: quando uno ama, può essere anche l'ultimo dei farabutti, ma in quel momento agisce secondo Dio. E quindi c'è questa comunione, no? Ed è necessario chiedere una grazia in questa festa, perché se messa corre il rischio di essere troppo stilizzata e quindi troppo lontana dal tavolo della tua cucina e dalla tua mensa di casa, dove tu forse hai già cominciato a preparare qualche cosa per il pranzo o preparerai qualche cosa per la cena. E ci sono i giorni in cui quella mensa di casa tua è una mensa semplice, felice, e ci sono quei tempi e quei giorni in cui quella mensa è una mensa ardua. dove ci sono dei malintesi, delle fatiche, delle perplessità, delle angosce, dei genti, dove c'è un'infermità, dove c'è un'assenza. Però è da lì che bisogna riprendere. Mi sto facendo aiutare da qualcuno al quale dico: prova a dir messa a casa, prova a dir messa. Dice: ma come facciamo? Prova a vedere. Quando vi sedete a tavola, quando vi salutate, se c'è da chiedersi scusa per qualche cosa, se c'è da dire: adesso basta litigare, adesso vi racconto io qualche cosa di bello. Fino al fare in ogni caso la pace. E fino a quando, anche con una certa importanza, si può prendere un pane e si può spezzarlo. E c'è quel giorno che ce n'è abbasta per tutti, e anche troppo, ma c'è quel giorno in cui gli ospiti sono stati improvvisamente di più, ma la gioia di questa mensa allargata rende tutti contenti di mangiare un po' meno, ma tutti dello stesso pane. Voglio ricostruire un pochino il cammino dopo che la messa è cominciata laggiù in fondo nel deserto, quando uscivamo dalle tende e andavamo a raccogliere la farina nel deserto dicendo: ma che cos'è? E potevamo anche bere, no? Se ricordate, perché Dio ha detto: va, qui non c'è da bere, prova a prendere il tuo bastone di legno, colpisci quella roccia lì. E Mosè ha colpito quella roccia e da quella roccia è sgorgata l'acqua. E una leggenda ebraica dice che poi quella roccia per tutti quei 40 anni li ha seguiti nel deserto. E i padri della Chiesa antica dicevano che il bastone di legno di Mosè era in realtà il legno della croce, che percuoteva quella roccia che è Cristo. E quando il corpo di Cristo è stato percosso dal legno della croce, dal suo fianco è sgorgato sangue e acqua per dissetare la vita. Dalla tua storia capisci alla liturgia di questa mattina. Bisogna riattaccarli insieme. Perché lui ha voluto con queste cose entrare nella storia. Per cui è stato impetuosamente un capire sempre di più, dunque, che era lui che ci voleva bene. Certo che è tua mamma che ha offerto il tuo seno perché tu potessi nutrirti, ma dietro c'era lui, e in tutte le cose della vita c'era lui dietro. Finché è venuto questo qui, questo giovanotto di Galilea, a dire: sono io il pane, sono io il pane. E se voi mangiate questo pane, avete la vita. E la gente ha cominciato a mangiare Vangelo e gli correva dietro per ascoltare questa parola che dava la vita, che dava il perdono, che li ammetteva nella festa della comunione fraterna, che faceva riconoscere il dono speciale dei più piccoli, dei poveri, degli stranieri, dei peccatori. E per questo che dicevo, bisogna aggiustarlo un po' il rapporto con la messa, perché lui che è così vicino e noi che siamo un po' freddini, un po' lontani, no? Bisogna ritrovarlo tutto questo. Comincia a dir messa a casa tua, poi se hai bisogno di qualche parere scambiamo due chiacchiere, insomma, perché vedo che la messa c'è dappertutto, no? E raccontavo che me ne sono accorto all'ospedale, quando poi uscito dal coma, dopo un po' mi rendevo conto che non c'era la messa, per me non andava a messa. E poi però piano piano ho fatto questa scoperta stupefatta, e cioè che in realtà, se stavo attento, la messa c'era. E chi era in camera con me, chi mi serviva, chi mi visitava, gli amici che mi venivano a trovare, nei miei passaggi d'angoscia, nelle mie sorprese gioiose, la messa c'era, la messa c'era. Allora bisogna ricongiungere, capite, questi elementi essenziali. Una chiacchierata, mi ricordo, con un gruppo di amici ebrei e non ebrei che erano stati ad Auschwitz, e ad Auschwitz, in un braccio del del campo di concentramento per un lungo tempo si è detta la messa, tutte le sere si è detta la messa. Evidentemente non vi lascio immaginare che cosa fosse la materia dell'Eucaristia, o un certo pane, bucce di patate, acqua sporca, e dicevano la messa. E si raccontava queste cose appunto con Don Giuseppe, con Don Giuseppe Dossetti, e loro ci raccontavano queste cose. E poi hanno detto a un certo punto, però non l'abbiamo più detta la messa. E allora lui ha chiesto, ma e perché non l'avete più detta la messa? E dice, perché l'ultimo dei preti che c'era lì è morto. Allora lui ha fatto un po' silenzio e poi ha detto, avete sbagliato. Bisognava continuare a dirla. Non si può fare mancare. Ed è vero. E anche quando il magistero della Chiesa, poveretto, con tanti problemi che ha, insomma, è un po' attorcigliato, si può, non si può, chi può fare la comunione, chi non può farla, la zia Carolina non può perché ha 7 mariti svedesi, poveretta. Allora, e tutte queste cose. Allora, nell'ultima discussione che hanno fatto il sinodo, tutti i capi, a un certo punto un vecchio cardinale dice, posso dire una roba? Sì, prova a dirla. Dice, ma mi sembra che questa roba dell'Eucaristia sia un diritto, perché l'ha regalata a tutti. Come facciamo noi a dire che quel diritto non ce l'hai? Fa pensare. Fa pensare. Perché non può mancare da nessuna parte. Stanotte mi ha chiamato verso le 2 per andare a fare un battesimo di fretta. È un posto dove vado molte volte ormai, purtroppo. E mi è venuto incontro la caposala a dire, guardi Giovanni, stia attento perché è una cosa un po' strana. E in realtà erano 2 bambine gemelle, e però erano unite, e quindi non potevano vivere, insomma. E neanche una poteva vivere perché sembra l'apparato respiratorio era unico, insomma, e quindi non c'era possibilità. E però anche lì è stato bello, e c'era solo il papà, la mamma non aveva partorito alle 9:30 la sera, e c'era lui, molto bello, molto commosso. Poi gli ho chiesto un po' di lui, mi ha parlato dei 2 bambini che hanno già, che sapevano che questa vicenda era andata ferita, insomma. Stamattina pensavo con le 2 bambine nella gloria del giardino di Dio, è vero, a chiedere doni per il papà e la mamma e per i loro fratelli. Perché non c'è cosa che il mistero dell'amore di Dio non sappia e non voglia recuperare. Tutto è recuperato. Allora capite, è molto importante che noi cogliamo questa carezza di Dio. E quindi il rapporto che c'è tra questa tavola del sacrificio d'amore e la tavola della tua cucina è un tema da tenere vivo. Perché questo è un principio di vita. Noi siamo venuti qui stamattina a dirci al Signore di reinsegnarci una volta ancora che cos'è l'amore e che cos'è il dare la vita. E che cos'è questo suo innamoramento dell'umanità, per la quale attraverso Gesù ha detto a tutta l'umanità, ti voglio un bene da morire, a tutta l'umanità, ed è morto. E noi diciamo che è risorto perché possa continuare a dare la vita per tutta l'umanità. La festa di oggi, capite, rende tutto prezioso. Dal mio ritiro con gli atei alle bambine di stanotte, a noi qui questa mattina, tutto è prezioso. Ecco a lui, adesso ve lo faccio vedere, questo signore con una camicia un po' rosa, rossa, è lui il nostro battezzato di domenica prossima. portatevelo nel cuore, pregate per lui, l'avventura della sua vita è stata ampia, grande, drammatica, importante. Due angeli me l'hanno portato e avevo pensato che andava bene domenica prossima, quando Gesù dirà nel Vangelo secondo Matteo: ti rendo lode Padre, Signore del cielo e della terra, perché i tuoi misteri li nascondi ai sapienti e ai dotti e li riveli ai piccoli.